extra.
Giovedì 6 maggio, sono le 8.02 all'orologio di Radio X. Sergio Benoni in compagnia di Giovanni Follesa, buongiorno
a tutti.
E di Gianluca Floris.
Buongiorno, vado fuori io, parlo da fuori, dal giardino, mi piacerebbe.
Perché?
Mi piacerebbe una puntata dal giardino.
Ma facci tu che c'è vento, c'è pure freddo oggi, vai.
Tra un po' usciremo in giardino, se ci fanno uscire in giardino, se ci danno la possibilità di riaprire questo bellissimo spazio nel quale ci troviamo, che è l'Expa, il Radio X Social Club. Siamo tutti in attesa del verdetto che arriverà domani, anche se tutti propendono per una previsione abbastanza
nera,
anzi
arancione, più che nera.
Sì, e ne abbiamo parlato ieri anche con il nostro amico Chicco Fresu, insomma, ci sono diverse interpretazioni. I dati della Sardegna da 2 settimane, addirittura qualcuno sostiene da 3, sono da zona gialla, addirittura potremmo arrivare
zona bianca, dice.
Potremmo arrivare addirittura all'assurdo di avere domani dei dati da zona bianca e restare comunque in arancione, perché l'ordinanza di Speranza deve stare in vigore per almeno 15 giorni, almeno questo prevede la regola. C'è chi chiede di cambiare le regole, però per cambiare le regole ci vuole, come dire, unità, coesione,
unità di intenti.
Sì. E in questo momento di unità, almeno dalle nostre parti,
ce n'è poca.
Ce n'è davvero poca.
Sì.
Di questi temi parleremo anche nella puntata di oggi, oltre ovviamente a dare un'occhiata alle notizie di giornata e a spingersi un po' in là nel mondo con le notizie dei principali giornali internazionali nella rassegna stampa che per noi cura il professor Floris. Oggi com'è?
Bellina. Notizie hot oggi?
Ho cercate apposta ma non le ho trovate.
Delusione. Hot and spicy.
Delusione alle 8:05.
Ti avevo viziato io con questo happy ending.
Con l'happy ending.
Va bene.
Partiamo da uno sguardo all'Unione, ai quotidiani regionali.
Beh, prima pagina dedicata per noi, insomma, la cronaca la teniamo sempre un po' di sparte, però ieri a Guasila si ribalta il trattore e muore un ragazzo di 16 anni. Questa è l'apertura del...
Beh, c'è anche il tema degli incidenti sul lavoro che sta tornando prepotentemente in questi giorni, e anche nelle campagne ci sono gli incidenti del lavoro, anche se questo
non è
un incidente,
lavoro,
questa è una marachella di un ragazzino che ha preso il trattore e si è fatto un giro. Però capita spesso, io non so perché questi trattori hanno un fascino,
perché...
andate a fare motocross che vi fate meno male.
È divertente, lo so, il divertente, movimento ma... terra è divertente,
sì, però,
però
due volte su tre ci scappa il moto,
specialmente su questi trattori che non hanno la copertura
di protezione,
per cui rimani schiacciato molto facilmente.
Ragazzi,
secondo me
evitate di fare questo
sì,
infatti in campagna,
in realtà andrebbe detto, perché poi molto spesso quando accadono avvenimenti di questo tipo si tende sempre a raccontare le persone, le vittime,
no, certo, sono ragazzi,
come ragazzi, però ecco, evitate di fare ste cazzate, perché poi alla fine questo è sostanzialmente. Comunque questo è il titolo di apertura, ma subito dopo c'è qualcosa che ci riguarda più da vicino, nel senso che sono temi che trattiamo quotidianamente. Vaccini, indagine della procura, Cagliari, documenti sequestrati all'ATS, un fascicolo per abuso d'ufficio.
Allora, su che cosa si indaga in particolare? E indaga lo stesso OPM, tra l'altro, che si sta occupando del caso Sardara, che è Pilia,
sì. La finanza è entrata nella sede dell'ATS e ha acquisito gli elenchi dei beneficiari del vaccino.
Quindi si indaga su un'ipotesi, diciamo, di furbetti del vaccino? Le liste
Vediamo,
degli amici
di
Gesù?
Chi ha saltato la fila senza averne titolo.
Non sulle modalità di gestione della campagna vaccinale, in senso lato, che pure insomma ha sollevato. Beh, ricordiamo che in procura ci sono pile di esposti presentati da associazioni di malati dimenticati, ci sono tantissime casi che sono stati segnalati all'attenzione, ma evidentemente quelli sui quali emergono dei profili penali riguardano soprattutto persone che non avevano diritto a essere vaccinate e che sono state vaccinate.
Ricordiamo che la Sardegna è stata l'ultima a coinvolgere i malati fragili nelle vaccinazioni, che doveva essere invece una priorità.
Sì, c'è stato un gioco incredibile attorno a questa categoria di persone che sono state prima escluse dalla piattaforma, poi buttate dentro la piattaforma insieme a tutti gli altri senza nessuna distinzione. Improvvisamente ieri è stato annunciato dalla regione che per esempio i diabetici possono essere finalmente riconosciuti, come capita a livello nazionale ormai da mesi, anche in Sardegna come malati fragili, e con il loro codice di esenzione 013 avere diritto alla vaccinazione.
Sì.
Ma c'è stato un percorso lungo e faticoso, come abbiamo testimoniato in diverse testimonianze di rappresentanti
di
associazioni.
Sembra un po' il voto di Sanremo, votate
sì.
Numero 013.
013.
Questa roba qua.
Va bene.
Questo è certo,
però,
che
però come ci hanno detto gli addetti ai lavori, non è semplice, non esiste un come si chiama, un sistema di information retrieval dove tu puoi digitare 013 e ti esce fuori una lista. Non è così. È molto più complesso, e questo fa parte del digital divide dell'Italia.
Sì,
realtà.
Però c'è da dire che questo problema si è riscontrato soprattutto in Sardegna. Non
sì,
abbiamo
sì.
notizie di altre regioni dove ci sia stato lo stesso problema con le stesse categorie di malati. Evidentemente sono riusciti a tirarli fuori le liste.
Le infrastrutture sono peggio.
Certo, le infrastrutture sono peggio, ma anche le infrastrutture umane, mi viene da dire, perché noi ci siamo inventati nella perversione della perversione il danno d'organo. Che qualcuno ha detto, ma che cosa, di cosa si sta parlando? Di vecchi organi a canne del 600?
Sì, cioè, chiameremo poi Millegio e gli chiediamo.
Da restaurare, oppure di che cosa stiamo parlando? Se l'ha inventata letteralmente la regione Sardegna, questa cosa che non esisteva nel protocollo nazionale.
Siamo creativi, di cosa vi state lamentando? Scusate, vorrei capire.
Va bene.
No, ecco, chiudiamo un attimo anche la notizia sull'indagine per quanto riguarda i vaccini. Intanto perché dovranno essere controllate praticamente tutti gli elenchi, quindi le fiamme gialle, la Guardia di Finanza dovrà controllare tutti gli elenchi dei vaccinati. E tra l'altro Massimo Temussi, che è il capo dell'ATS,
è già stato sentito,
quindi si è già recato al Palazzo di Giustizia e, come sempre accade in questi casi, massima collaborazione. E da qui credo
Che questo problema è la coda del problema di avere 21 sistemi sanitari diversi in Italia, non ce lo possiamo
dire. Sì, diciamo che a Oristano c'è stato un precedente importante con un caso specifico, un focolaio, diciamo, circoscritto in un particolare presidio sanitario, dove insomma si ha notizia che siano stati vaccinati parenti, familiari, amici di medici e infermieri che lavoravano lì. Ci sono già degli indagati, delle ipotesi di reato ben precise. Vedremo cosa salterà fuori a Cagliari. L'impressione è che se l'indagine è stata aperta, evidentemente ci sono arrivate notizie di reato in procura abbastanza ben circostanziate. Facciamo una pausa.
Facciamo dai, una pausetta, sì, che abbiamo parlato
prendiamo
troppo.
Prendiamo respiro, quando sono le 8:10 in questo momento. Beccatevi un po' di musica. Last Train, Alain Toussaint. Last train to leaving on the quarter, 2 hours time. Last chance to get your last thrill. And this world is getting so much faster. It's too sad for a train to go and down slow. And I'm about to keep up. Direttamente da New Orleans con Last Train, quando sono le 8:12. Oggi è giovedì 6 maggio. Siete all'ascolto di Radio X Extra Live, il programma della mattina che va in onda anche in replica tra le 13 e le 14 con Sergio Benoni e Giovanni Follesa. Oggi c'è anche Gianluca Floris.
Yes.
Parliamo un po' di cose nazionali, sì, perché si discute molto a livello nazionale dopo la prima settimana di riapertura di zona gialla, di negozi e di locali aperti fino alle 22. Si parla molto di questa estensione del coprifuoco, sono maturi i tempi per spostarlo alle 23. In realtà le teorie che si confrontano sono diverse. Io ne ho sentito una molto intelligente, devo dire, espressa dal professor Cacciari l'altro giorno, che diceva: qui non è questione di spostare l'orologio avanti di un'ora o indietro, qui è questione di far rispettare i protocolli. Cioè, se i locali rispettano i protocolli e la gente nei locali sta seduta come deve star seduta e mangia all'aperto, il problema non c'è. Bisogna essere un po' più rigidi nel rispetto delle regole, più che spostare le lancette.
E questa è una posizione però diversa da quella dominante che ha avuto anche il precedente governo, che invece improntata di
tutti
più
a casa,
un paternalismo.
Tutti a casa, ma io, tanto non vi sapete comportare.
Sì, capisco se è troppo intelligente Cacciari o sono troppo scemi gli altri. Se io opterei per la seconda.
No, io credo che l'ipotesi di Cacciari comporta un ingrediente molto importante, che è l'ingrediente della responsabilizzazione, che significa non solo la responsabilizzazione dei poveri cittadini trattati come stolti, maleducati e disobbedienti dall'altra corrente di pensiero. No, qua bisogna responsabilizzare gli esercenti, che sono i primi che hanno interesse che la gente si comporti bene nei locali e che quindi i locali possono continuare a restare aperti. Bisogna responsabilizzare le amministrazioni mettendo sul campo forze dell'ordine e controllori, perché senza i controllori non si possono far rispettare le regole. Purtroppo non siamo quel paese lì.
No, però guardate,
qualche diviso ogni tanto sarebbe bene vederle.
Quello
giro.
Che è successo domenica a Milano, dice che era impossibile fermare i tifosi dell'Inter perché sarebbe peggio. Via discorrendo.
30-40
ora,
persone.
Io due spruzzetti di idrante gliele avrei lanciati soltanto per festeggiare. No,
però col vaccino dentro.
No,
con
no,
la
varichina. Ma no,
per festeggiare. Ora bisogna vedere cosa succede.
Lo dice un simpatizzante interista.
A Cagliari non abbiamo questo problema. No, Scudetti.
No, Scudetto no. Però se il Cagliari si salva. Io voglio immaginare che non
teniamolo
succeda
segreto,
nulla.
Teniamolo segreto.
Non lo diciamo a nessuno che il Cagliari si possa.
No, io invece, ragazzi, perché state parlando di
c'è
calcio.
C'è il rischio che già se vince domenica potrebbe esserci qualche deficiente che va in giro a fare te.
Esatto.
Mamma mia, meno male che siamo di meno. Allora, invece la prima pagina del Corriere della Sera, allora, il titolo principale è vaccino, il nuovo piano. La notizia è i tempi più lunghi per la seconda dose, quindi nell'ottica dello schema inglese, dello schema di Boris Johnson, che ha dilatato la seconda dose in modo da poter
ampliare
fare la prima
base.
Dose. E poi c'è la svolta di Biden, che è una cosa di cui stanno parlando tutti in tutto il mondo. Biden cosa ha detto? Per me va bene liberalizzare i brevetti.
Sai cosa
vaccini.
Dicono di Biden? Canche a Biden non muore.
Esatto, canche a mamma mia. Allora,
ciao,
questa è la
io
notizia.
Vado,
vabbè, io
vado.
Continuo.
Va bene.
Comunque, il sì degli Stati Uniti alla revoca dei brevetti potrebbe essere un cambio di passo a livello mondiale. Vediamo quello che sta succedendo, per esempio, in India. Quindi è una notizia con la quale giustamente apre il Corriere della Sera. Altra notizia importante per quale l'Italia è stata trend topic in tutto Twitter, in tutti diciamo i siti internazionali di notizie, è il doppio ergastolo combinato per l'omicidio Cercello ai due americani che a Trastevere, vi ricorderete, avevano ucciso
il caramba
Lee Elder e Gabriel Yort. Devo dire che dopo la morte di Cercello abbiamo altri due ergastoli, insomma una storiaccia veramente. Chiaramente stiamo parlando di primo grado, quindi vediamo cosa succederà più oltre, però pare che sia così. Dopodiché ci sono alcune notizie, una delle quali è sempre in tutte le prime pagine di oggi, ed è lo scandalo che sta prendendo il che sta sommergendo il CSM con il comportamento di Torquemada Davigo, che non è chiarissimo, anche se adesso
è stato
lui
interrogato
è solo
ieri,
come informato, come
testimone,
persona
mentre invece è stato sul... indagato quello che gli ha mandato il dossier, perché è ha divulgato atti d'ufficio, cioè,
sì,
pur passando dal collega
Milano, no?
Il procuratore di Milano, quello che ha ri- ricevuto le rivelazioni di Amara compromettenti che chiamavano in causa questa loggia, questa organizzazione, la loggia Ungheria, visto che nessuno se lo fidava, ha detto: che cosa faccio? Lo do a Davigo, almeno lui insomma saprà cosa farne. Davigo,
Davigo
a quanto pare l'ha tenuta anche lui abbastanza
assolutamente coperta, anche
coperto,
perché
tanto che la segretaria alla fine, quando Davigo è andato in pensione, ha detto: ma insomma, sta roba
che
esplosiva,
ne facciamo di questa roba?
Allora c'è anche un'altra cosa che dicono e non dicono, questa cosa della loggia Ungheria, tra l'altro smentita dal gran maestro del GOI, eccetera eccetera, non esiste nessuna loggia Ungheria,
perché magari pare non che è sia
esatto,
al GOI
esattamente, ma pare
scusate, io non sono un iniziato,
Grande Oriente d'Italia,
diciamo che l'obbedienza
confidenzialmente GOI
è l'obbedienza più diffusa in Italia, c'ha 24.000 filiali, mentre ci sono un sacco di altre obbedienze, ma non è questo, secondo me non si trattava, e secondo alcuno non si trattava proprio propriamente di una loggia, ma era casa di un magistrato che nessuno nomina, che abita in Piazza Ungheria. Sarà carino capire chi è, prima o poi uscirà questa cosa, insomma,
ma è quello dove ti ho visto entrare una
esatto.
volta
esatto
Floris è sempre in col mezzo
cappuccio.
A questo
allora, sul cappuccio allora, perché c'era freddo,
allora lì c'è un bar o un caffè
Ungheria. Sì, l'Ungheria con gli arancini dell'Ungheria meraviglioso,
e le hamburger, mamma mia, fa delle cose strepitose. Poi non so, logge non ne ho frequentate.
No. Allora, io logge sì, c'è la loggia dei Lanzi a Firenze, c'è la loggia.
Non so, non siete alloggiati da nessuna parte.
No. Nessuno di noi alloggia.
Allora, quindi queste sono le prime pagine con delle notizie importanti. Sul caso CSM, sul caso Davigo, segnaliamo anche da Corriere della Sera un articolo di Goffredo Buccini che continua a pagina 11, la parabola del PM che non sa stare in panchina, è diciamo che è un corsivo politicamente irrilevante, perché è sul Corriere della Sera che non fa molti sconti a Davigo, diciamo, no, che ormai la commissione
Davigo, ma perché in panchina Travaglio stare nella panchina dei giardinetti, perché è pensionato, è quello. Si dovrebbe rassegnare, non a stare in panchina, a stare proprio nella panchina,
ma può venire
a
Cagliari, avrà una bella pensione, prende la spiaggina, va al Poeto, si legge l'Unione.
Sì, guarda, secondo me stiamo bene anche senza, devo dirti la verità.
Devo dire che in effetti
secondo
è una,
me è meglio. Sì, è uno di quei personaggi.
Ma ragazzi, cioè, allora è un personaggio che abbiamo creato noi, nel senso che Davigo fino a due settimane fa era ospite un giorno sì e l'altro pure di tutti i talk show nazionali.
Certo.
Senza esclusioni, su qualunque tema che riguardasse non solo la magistratura, la politica, l'economia. Chi si sentiva il Torquemada che si andava a sentire era sempre lui.
Era sempre lui che,
quindi
tra
non
l'altro
mi stupisce che anche dai suoi colleghi venisse visto come un riferimento. Tra l'altro era sedeva nel CSM fino a quando era in funzioni.
Vi do un dato. Sì. All'interno del CSM diciamo che è preponderante il partito dei pubblici ministeri, ok? Sì. Delle procure. Quando i PM sono neanche il 30% di tutti i giudici, cioè in realtà le procure hanno preso un potere anche elettorale in maniera artata e non rispondente a quella che
hanno,
è la
cosa. Hanno il potere di arrestare le persone, di cambiare la vita delle persone.
Ma è la commissione con i giornalisti che rende un avviso di garanzia.
Esatto.
Sei già l'angelo della morte.
È il collegamento tra magistratura e comunicazione.
Beh, lì c'è
media.
Scritto nell'altro libro che ha fatto scandalo e scalpore in questo anno, quello di Palamara
e di Sallusti,
dove Palamara dice basta che un PM abbia a disposizione un giornalista amico e di fatto
è più potente del Presidente del Consiglio.
Ma tu dici che succede anche qui a Cagliari?
Non lo so.
Ma per cose molto più piccole.
Ma che ci siano dei giornalisti che sono pappe ciccia così con i PM?
Ah, può essere.
Allora,
può essere
non in maniera, secondo me, non in maniera attiva come accade a Milano e a Roma.
No, perché
però le veline, però passano le veline dei PM, non passano mai le veline della difesa. Questo è un dato.
Mi stavo già iniziando a spaventare che ci fossero.
Speriamo di no.
Vogliamo dare anche l'indirizzo nel caso ci debbano mandare un avviso, dove siamo? In via San Lucifero.
In via San Lucifero, Gimagata Scrasi.
Ciao, Chini
Marabiri. Allora.
Pavement, Etta James, quando sono le 8:22. Ritorniamo in diretta dal basement di Radio X con Giovanni Follesa, Gianluca Floris nello studio e in collegamento con noi al telefono Massimo Zedda, che salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Massimo.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
Allora, parliamo quindi di politica, di cosa succede o non succede nella politica regionale in questi giorni caldissimi che precedono anche diciamo la decisione del governo sulla zona gialla, sulla zona arancione. Intanto chiediamo a Massimo Zedda un pronostico da insomma conoscitore della politica. Che cosa succederà domani?
Ma è un auspicio, insomma, auguriamoci. Speriamo di diventare zona gialla, anche perché per le attività economiche sta diventando insopportabile, e così anche per la tenuta di alcune persone che come si avverte iniziano a non sopportare più con la facilità, se così si può definire o dire, delle restrizioni che invece tutti quanti abbiamo rispettato nel corso dell'anno passato. Quindi una fase di via d'uscita che però deve rimanere gialla o certo, diventare certo. Bianca ulteriormente per quanto sia stata eliminata di fatto.
Certo, perché tra l'altro potremmo arrivare veramente all'assurdo domani di avere addirittura dati da zona bianca e essere castigati ancora per una settimana a restare in arancione. A questo punto non è tanto una questione, è anche una questione diciamo economica, nel senso che ci sono altre regioni che stanno ripartendo verso in accelerazione verso la stagione turistica e la Sardegna rimane al palo ingiustamente. Quindi forse in previsione di un'eventuale bocciatura, tra virgolette, forse domani bisognerebbe pensare già a un'azione anche di tutte le forze politiche sarde contro un'eventuale decisione che ci lasciasse ancora in arancione. Ci state pensando?
Però stiamo attenti. Le persone ovviamente si stanno concentrando sul dato dei contagiati, no?
Sì.
E delle terapie intensive. In questa fase un elemento che pesa come ulteriore criterio rispetto al passato è l'aspetto legato alle vaccinazioni.
Siamo molto lenti,
siamo indietro su quello.
La ministra Gelmini ieri ha detto tra due settimane tutti i pazienti fragili, e ovviamente i fragilissimi, cioè quelle le persone che hanno delle malattie
croniche,
sono molto
certo.
più esposte rispetto ai rischi dati da un possibile contagio, tra due settimane saranno tutte vaccinate in tutta Italia.
In Sardegna non sarà così difficilmente.
E questo è il problema. Il nostro problema è che mentre i dati sui contagi, per fortuna, sulle morti e anche sulle terapie intensive, non sono così alti come in precedenza, abbiamo un serissimo problema sull'altro dato. Il numero di vaccinati e il numero di persone anziane vaccinate, il numero di persone anziane o anche giovani con patologie. Questo è il vero nodo.
Sì, abbiamo ancora 30.000 over 80 in Sardegna da vaccinare, abbiamo tutti i malati fragili, perché solo ieri, pensate, con mesi di ritardo.
Significa la riapertura. Perché dico quest'altro dato? Perché è chiaro che oggi il dato sui pochi vaccini rischia di determinare morti tra quella popolazione fragile.
Certo.
Ed è questo l'elemento.
Ma è stato detto con estrema chiarezza dallo stesso Draghi che d'ora in avanti, diciamo, nella determinazione dei colori si sarebbe tenuto conto dei fattori, diciamo, in negativo, quindi anche della diminuzione dei contagi, ma anche dei progressi fatti nella vaccinazione. E da questo punto di vista noi siamo molto scarsi.
Siamo scarsi.
Ma lì però è stato fatto un errore da parte della regione Sardegna. Per usare un eufemismo, diciamo.
Sì.
Ci si è dedicati alla ricerca dei contagiati con la campagna Sardi e Sicuri, che ha determinato ovviamente costi economici, ma soprattutto aver dirottato personale sanitario dalle vaccinazioni alla campagna di controllo di massa sui contagi.
Sì.
Oltretutto lo stesso ideatore di questa campagna l'ha definita inutile.
Sì. E ha definito pericolosi addirittura i test rapidi, perché adesso Crisanti dice che i test
rapidi
sono pericolosi.
Perché
c'è una percentuale di falsi positivi e falsi negativi.
Di falsi positivi e falsi negativi.
Sì.
Falsi
forse ancora più grave.
Significa, vi sento
lontani.
Sì.
Ascolta Massimo, sono Gianluca, io spero che tu mi senta. Allora, oggi leggo su sul Corriere della Sera un'intervista a Ilaria Capua che spiega come lo scetticismo sui vaccini è una causa di rallentamento nel raggiungimento della ipotetica immunità di gregge. Ora, in merito all'affermazione fatta da Solinas l'altro giorno che molti rifiutano, com'è la situazione reale al netto del fatto che contattavano anche i morti, che contattavano anche persone che non potevano muoversi da casa? Però credi che questo scetticismo possa aver contribuito, insomma, a una diminuzione dei volontari che si sottopongono al vaccino?
Stiamo ai dati. Se nel Lazio il vaccino AstraZeneca, no? Uh-huh. È stato rifiutato da un 4-5% della popolazione, non è pensabile che da noi sia l'85%, come dal dato trasferito dal Presidente della Regione Sassi. Non è vero, semplicemente non erano nelle condizioni di vaccinare quelle persone. Basti pensare che questa attenzione alla tempistica, prima viene detto che rifiutano l'85% delle persone fragili il vaccino in Sardegna. Due giorni dopo si annuncia inizia la campagna di vaccinazione per i diabetici, a maggio. Cioè la Sardegna ha scoperto a maggio del 2021
che esistono i diabetici.
Che esistono i diabetici e ha predisposto a maggio 2021 l'elenco dei fragili diabetici. Dopo un anno e mezzo che l'intero pianeta discute della possibilità di salvezza da questo virus col vaccino, e quindi tutti quanti si sono attrezzati ovviamente ad avere disponibili immediatamente gli elenchi delle persone fragili.
Certo.
L'altro elemento che in Sardegna probabilmente ha pesato è che molte persone, la percentuale non è quella, ma molte persone si sono trovate smarrite perché nessuno dava indicazioni sulla vaccinazione. Era impossibile trovare un numero di telefono, avere una risposta tramite
i medici di famiglia non sapevano nulla.
I medici di famiglia non so, e volevo arrivare proprio lì. È chiaro che se c'è questo elemento, o se c'è il sospetto che ci sia una difficoltà e una paura, mettiamola così, ma chi più del medico di famiglia che conosce la persona può convincere e rasserenare la persona circa le vaccinazioni? Noi li abbiamo invece esclusi, ma così come i medici volontari, che sì, sono lì disponibili già da gennaio, lo sta denunciando da mesi
Massimo D'Alea, sì, è venuto anche da noi.
Si è reso disponibile a gennaio e siamo a maggio.
Una vergogna quella, 300 medici pronti a lavorare che si sono fatti a loro spese i check-up per poter andare.
Medici pensionati, quindi voglio dire liberi,
con esperienza, esatto, pluriennale.
Sì, gratuitamente.
Gratis.
Sì.
Ecco.
Siamo riusciti a non coinvolgere loro, a non riuscire a trovare un accordo con i medici di famiglia che hanno un ruolo marginale in questa campagna di vaccinazione, quando potrebbero avere un ruolo importantissimo, soprattutto nei territori dell'interno. Insomma, io mi sarei aspettato che l'inchiesta la magistratura l'avesse aperta sul modo come è stata condotta la campagna vaccinale, più che sui singoli casi. Adesso non so cosa
Beh,
sia.
Sì, devo dire la verità, speriamo che l'attivi anche sulle priorità date.
Sì.
Beh, quello
perché
sì.
Siamo a la conoscenza delle priorità indicate per il 2021 a dicembre dal Presidente della Regione alla sua maggioranza, e le priorità erano le province e gli staff, la moltiplicazione degli staff, e ogni giorno c'è un contatto quotidiano tra i consiglieri regionali e il presidente su questo aspetto della moltiplicazione delle poltrone.
Sì, con il risultato che aprendo il giornale si prova ogni giorno un conato di vomito, perché abbiamo il dramma del Covid intorno a noi con la gente che muore, e leggiamo che il consiglio regionale si deve occupare di 50 consulenti
della 107,
o di ripristinare,
sì,
le province abolite per voto dai cittadini. C'è una cosa folle.
L'altra legge che vorrebbero portare in approvazione è il ripristino dei consigli di amministrazione ovunque.
Ah, che arriva subito dopo la 107 in programma.
Vedremo, perché ovviamente adesso iniziano insomma l'opinione pubblica, ormai dopo un mese di opposizione, perché stiamo cercando di bloccare la legge in consiglio regionale, adesso inizia a conoscere, capire questa legge sulla moltiplicazione delle poltrone in una fase drammatica come questa, e anche la spesa pubblica. Stiamo, certo, parlando di quasi 20 milioni di euro in 3 anni.
Sì,
basti pensare qual è l'intero finanziamento, ora voi fate radio, Gianluca è un artista, Giovanni si è occupato anche di teatri, insomma. Basti pensare poi al finanziamento per tutto il mondo della cultura, dello spettacolo, dell'animazione.
Sì, un problema globale aggravato in Sardegna, sì, dalla
terra. Pensate che cosa sono, sì, 6 milioni di euro, certo, ogni anno per 3 anni semplicemente per gli staff.
Certo.
Sì, no, su questo non c'è dubbio. Io ti volevo chiedere una cosa, Massimo, ma ecco, l'opposizione che insomma sta facendo sentire la sua voce su questo, si impegnerà, ecco, nel caso in cui arrivasse in regione alla prossima tornata elettorale, a cancellare questa legge, questo quello che voi definite il poltronificio?
Ma indubbiamente. Ma nel senso che penso che anche volendo utilizzare quelle risorse per personale, siccome abbiamo una carenza di personale oggettivamente, anche di alcuni profili professionali nei comuni, nelle province e in regione, forse in questa fase sarebbe stato meglio mettere a correre quelle risorse, ma anche, certo, dopo, per l'assunzione, certo, di medici, se stiamo all'aspetto
o di manager della sanità, sono persone capaci di far funzionare meglio la macchina,
però con concorso, attenzione,
assolutamente, certo.
Tutte queste nomine sono intuitu persone, cioè nomine fiduciarie del presidente, che indicherà persone da lui conosciute e che hanno un rapporto molto stretto.
Lo chiedo a te, Massimo, scusami, però una quota di persone di fiducia c'è sempre stata, o sbaglio? Nel senso, nella,
sì,
composizione,
ma,
del gabinetto, della segreteria?
È quella fisiologica. Quella...
Infatti non si capisce perché a quella quota si debba
certo, aumentare
per due o per tre e triplicare il numero già delle
persone. Qua ti stai facendo la corte, diciamo.
Sì, perché queste...
Stai cercando voti per andare a Roma,
queste,
dai, diciamo.
Queste figure ci sono già, sono già, certo, previste in ogni assessorato, certo, alla presidenza, certo, ci sono i capi di gabinetto, i consulenti.
Fate due conti. Dietro c'è un disegno.
Sì.
Certo. Immaginate, cioè, c'è un... Va a votare il 40-45% dell'elettorato, che in Sardegna significa, 600.000 persone, 500.000 persone.
Sì.
Di queste, ovviamente, queste si suddividono tra due o tre blocchi, quindi dividete ulteriormente. Quando inizia a nominare 100 persone, certo, nelle province, nei consigli di amministrazione, triplichi gli staff per assessori e presidenti con persone nominate.
Hai creato la rete? Sì, hai creato la rete.
Centinaia e centinaia di persone con relative famiglie, con bacini,
sì,
elettorali.
Sì, 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 sì.
Semplicissimo.
Questo, sì, diciamo, c'era venuto all'occhio.
No, ma...
ahimè sì. No, l'altra notizia è capire un po' cosa sta succedendo adesso in consiglio. State discutendo appunto della 107 con degli emendamenti canguro, si leggeva sul giornale, per demolire un po' il numero di emendamenti che voi avete presentato e andare più spediti. E contestualmente, sì, insomma, c'è anche il tema dei ristori, perché poi anche questo è un tema che è stato gestito, a mio avviso, in maniera assolutamente maldestra. Ecco, diciamo, sì, così. Nel senso che poi capita che si vada a protestare sotto il consiglio, allora ci si rende conto che ci sono anche
i
giostrai che vanno aiutati, ci sono gli ambulanti,
sembra, cioè, una cosa di elemosina,
ma manca una strategia anche da quel punto di vista, o
questo
no?
È il problema, siccome le risorse ovviamente non sono infinite, poi se poi si vengono anche sprecate per moltiplicare i portaborse, diventa drammatica la situazione. Ma a giugno abbiamo segnalato due questioni come opposizione. La prima era iniziare a lavorare immediatamente sui fondi europei, il fondo per la ripresa, il piano per la ripresa di livello europeo, per avere progetti, coinvolgimento della società sarda, per pianificare, progettare e poter ottenere risorse. A luglio arriverà il primo anticipo di 23 miliardi per tutto il paese, noi non prenderemo un euro.
Sì.
L'altra questione era: mettiamo insieme le priorità in relazione ai settori che sono già bloccati e rimarranno bloccati per mesi e mesi, se non per un anno. Ovviamente in questi settori c'era purtroppo il mondo dello spettacolo, della cultura, c'erano sicuramente gli ambulanti che lavorano nelle sagre, nelle feste, c'erano e ci sono le difficoltà per gli stagionali che non hanno potuto lavorare, almeno gli stagionali che operano a dicembre in occasione delle vacanze di Pasqua, poi anche d'estate c'è ovviamente un problema. Quindi stabilire le priorità e allo stesso tempo però definire la possibilità, con le vaccinazioni e la campagna appunto di vaccinazione di massa, la possibilità di poter aprire.
Certo.
Perché prima o poi bisognerà ripartire.
Assolutamente.
È il problema, quello che dicevate voi all'inizio, e cioè che partirà o ripartiranno le regioni che avranno un numero di vaccinati molto alti, noi rischiamo di giocarci un pezzo di importante di stagione estiva e di ripresa. E attenzione di vanificare anche le vaccinazioni fatte al suo tempo.
Ora, certo. Si sta già giocando questa partita, ho l'impressione che insomma ci siano regioni europee del Mediterraneo, penso alla Grecia, penso a altre realtà che sono già in netto vantaggio competitivo rispetto alla Sardegna.
Sono in netto vantaggio, però io posso farvi degli esempi specifici. Andate nel sito dell'assessorato al turismo, sì, e provate a trovare intanto qualcosa scritto non in italiano, in una lingua straniera, come spiegazione in relazione a come poter viaggiare, spostarsi, o come non poterlo fare, insomma un'indicazione, no?
Sì.
Non troverete nulla da nessuna parte. Cioè un turista dovrebbe leggere tutti i DPCM, tutte le ordinanze in italiano, ovviamente, per riuscire a comprendere che cosa fare. Mentre invece so che contattata la polizia di frontiera, almeno un caso che ho riferito direttamente, la polizia di frontiera dà delle indicazioni ben precise, se si proviene da paesi dell'Unione Europea o comunque dell'area Schengen e via dicendo. Ecco, basterebbe fare questo, almeno per dare una garanzia anche ai settori che operano nell'ambito del turismo.
Ecco Massimo Zedda, una cosa che ha fatto arrabbiare molto i sardi è stata tra l'altro la vicenda di Sardara, cioè in questo contesto disgraziato c'è questa cosa di questo...
Me la stavo quasi dimenticando, Meloni, lo sai, il mio cavallo di battaglia.
Pranzo, questo pranzo delle beffe, voglio dire, c'è rimasto un po' indigesto, ma è chiusa lì la faccenda politicamente, oppure ci sarà un momento in cui ci saranno delle spiegazioni, dei chiarimenti, capiremo qualcosa di più sulla natura di questo incontro, perché chi c'era ormai più o meno l'abbiamo capito, ma sulla natura di questo incontro, sul perché queste persone si siano ritrovate in un giorno di divieto a mangiare un maialetto in mezzo al Campidano?
Ma le ipotesi sono tante. Sicuramente l'aver utilizzato l'argomento di una missione di lavoro,
sì,
come poi si è visto, ha né più né meno aggravato la condizione di alcuni che erano presenti a Sardara. Mm-hmm. Cioè è pensabile che in 40 avessero tutti un appuntamento per discutere di lavoro col proprietario della struttura. Si sarebbero dovuti trasferire lì per 3 mesi, no?
E certo, fare la fila poi per
poter
parlare.
Discutere ognuno, diciamo, fate le debite proporzioni di una, del poter dedicare tempo ad ognuno di loro, almeno una mezz'ora di ognuno, si è dovuti trasferire.
Diciamo ha gestito male l'agenda questo signore, se ha dato appuntamento
quanto
a tutti
meno
alla stessa ora.
Quantomeno,
il problema è che il fatto che autorità, comunque dirigenti pubblici, si vedano in una condizione di questo tipo, mentre tutti quanti noi siamo chiusi in casa, rispettiamo le regole, è un po' più che vergognoso, mettiamola così. L'altro aspetto è che il Presidente della Regione, come fa sempre, annuncia, cioè, prenderò provvedimenti, caccerò via tutti, poi non va via nessuno. Perché? Perché come per i vaccini e per tutto il resto, punta sull'aspetto che tanto i sardi...
Tanto poi dimenticano.
Ci si dimenticano,
certo, certo.
Ci si dimentica di quel che è stato detto, dell'annuncio, quindi vale per quel giorno o per i giornali del giorno dopo o per le trasmissioni. E poi dopo non accade niente. Ricorderete tanti annunci, in 40 giorni, ricordate ottobre, col cambio dei vertici dell'ATS, in 40 giorni abbiamo elaborato oggi un programma, risolveremo tutti i problemi della sanità.
Sì, sì.
Infatti si è visto, dopo 40 giorni non abbiamo più neanche un problema, da ottobre a oggi sono risolti tutti i problemi della sanità. E invece i segnali sono drammatici. La verità è che lì erano, a Sardara c'erano tante discussioni in corso, secondo me, tentativi di avvicinamento di alcuni che forse sono andati via anche perché si sono fidati, come dire, di un incontro riservato, ristretto, tra pochissime persone, e altri invece che dovevano trattare vicende specifiche, eccetera. La verità è che probabilmente anche il vertice sapeva.
Certo.
Perché è impensabile. Delle due l'una, o abbiamo una regione che è fuori controllo, nel senso vero del termine, cioè è fuori dal controllo del presidente della regione, oppure non è pensabile che 40 persone di quel tipo si vedano a Sardara con camerieri di Sardara, persone, come dire, che poi alla fine parlano,
certo,
non è che
certo,
no,
sì,
e che il vertice non sapesse. È impensabile che il presidente della regione non fosse a conoscenza.
Questo è strano, e in effetti oggi poi, tra l'altro, l'Unione Sarda ci racconta, forse è emerso ieri in consiglio regionale, che dal sito della regione sarebbe scomparsa la figura istituzionale del portavoce di Mauro Esu.
Sì, è diventato afono.
Non c'è più traccia.
Non porta più voce. Va bene.
No, perché avendo parlato con 40 persone al pranzo a Sardara, ovviamente.
E certo, è rimasto rauco. Adesso
va bene, noi ringraziamo Massimo Zedda. Ci risentiremo ancora nel corso di questa vicenda Covid.
Faremo poi il punto anche della situazione.
Faremo il punto della situazione politica nelle prossime settimane. Grazie mille.
Grazie Massimo.
Grazie mille a voi, alle radioascoltatrici e agli ascoltatori. In bocca al lupo per la radio.
Viva il lupo.
Grazie
Viva.
Mille.
Been spending most of their lives living in a pastime and spending most their lives living in a pastime paradise. Been wasting most their time glorifying days long gone behind. Been wasting most their days in remembrance of ignorance so disgrace. Tell me who of them will come to thee? How many of them are you? Graceful consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. Been spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you? Proclamation, grace relations, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world.
Pastime Paradise, Stevie Wonder, quando sono le 8:46 minuti all'orologio di Radio X, quindi le 13:46. Se ci ascoltate in replica, sono sempre in compagnia di Gianluca Floris e Giovanni Follesa, ed è arrivato il momento della rassegna stampa internazionale che ogni giovedì Gianluca ci porta in studio, quindi spazio alla base di Dottor Dre, e iniziamo con le notizie dal mondo.
Iniziamo con le notizie dal mondo, ce ne sono di svariata natura perché succedono svariate cose. Addirittura abbiamo trovato Intanto, allora, segnaliamo che oggi si sta votando in Scozia, è un voto piuttosto importante perché bisogna vedere il bilancio delle forze. Potete trovare su ilpost.it,
c'è una forte spinta autonomistica,
ma soprattutto, no? Cosa vuol dire? Che se viene confermata questa spinta, potrebbe riaprirsi la possibilità della Scozia di separarsi dal Regno Unito
e di rientrare in Europa,
e così diventa il Regno Disunito.
Vogliamo
e quindi...
lo scotch europeo.
Esatto, esattamente.
Whisky.
Questo è molto importante. Poi si segnalano su Reuters: Iran welcomes Saudi Arabia's change of tone. Allora, cosa succede? Nel nuovo equilibrio medio orientale, molto importante, con la pace fatta fra Israele e gli arabi, si inserisce anche l'Iran, che non vuole perdere la sua influenza sciita sia in Libano che in Siria, eccetera, sì, eccetera. Per cui la dichiarazione del ministro degli esteri dell'Iran dice: siamo molto contenti del cambio di tono dell'Arabia Saudita e ci auguriamo che... Quindi, insomma, iniziano nuove prospettive nel Medio Oriente.
E... positive in questo caso.
Beh, senza un certo dubbio, dialogo. Tutto quello che è dialogo per noi è sempre positivo. Decisamente positivo. Poi avviciniamoci a quello che riguarda i cambiamenti del mondo della pandemia, che rimarranno o comunque che stanno interessando... per esempio in questo caso il settore dei media. Allora, cosa succede? Telemundo, che trasmette da Miami, è una delle più grandi televisioni
latino,
perché voi sapete che esatto, in Florida e comunque nel sud, in California, degli Stati Uniti si parla spagnolo, quindi comunque sono le cose.
Miami.
Telemundo ha annunciato che ha aperto il primo streaming studio, cioè farà uno studio dedicato solamente alle produzioni in streaming, perché pare che possano avere un appeal commerciale anche alla fine della pandemia, in realtà. Quindi questo può essere un cambio importante. Lo streaming, il podcast, sono tutte cose che stanno... forse la gente le ha conosciute di
forse
più.
Forse la gente le ha scoperte stando a casa, ma esistevano da
un po' di
anni. Lo streaming, noi allora, non a farlo nel 95.
Sì, vabbè, ma
lo abbiamo letto da qualche parte, lo sai, Benoni. Si parla di te.
Nei libri di storia, Benoni, è vero. Allora, Music X forse era...
Radio X.
Progetto Music X. Sì. Allora, Moderna, quindi che...
fa i vaccini.
Una delle fabbriche di vaccini. Annuncia che il prossimo shot che farà, cioè il terzo, sarà in autunno, sarà coprente anche per la maggior parte delle varianti
in circolazione.
Quello
dove ti pagano anche la tassa di circolazione.
L'abbiamo scovata questa notizia, si paga anche il bollo.
Scusami, io l'ho trovata ieri da Wall Street Journal.
Bella, molto bella però.
Cioè
un vaccino
a
botta secca che copre tutte le varianti, cose.
Tutto. Più anche l'assicurazione della casa e della macchina. Allora, poi invece notizie meno serie. Christie's, la grande casa d'asta, sta mettendo una bottiglia in vendita di un vino piuttosto pregiato, un vino francese, un Petrus Pomerol, a 1 milione di euro, perché ha fatto un soggiorno nella stazione spaziale orbitante e pare che abbia un sapore molto differente.
Non sa di tappo, diciamo. No,
decisamente no.
Chissà.
Chi se la giudica? Se uno di voi
quanto, scusa, un milione?
Un milione di base d'asta. Loro si aspettano che arrivi a 1 milione. La base d'asta,
la bottiglia quando va in orbita non sai bene come si mette il vino dentro.
Hanno già provato.
Potrebbe essere come rovesciata, quindi potrebbe sapere di tappo.
Hanno già provato perché alcuni assaggi hanno visto che rispetto alle stesse bottiglie che sono rimaste sulla terra, quello nello spazio rimane gran vino, perché si tratta di grandi vini, però è un po' più invecchiato.
Vedi?
È un po'
invecchia
più
prima.
Invecchia prima. Sì.
In Sardegna lo fanno invecchiare, non lo fanno invecchiare.
Sott'acqua,
in realtà producono delle bollicine sott'acqua,
che stanno sott'acqua.
Buona. La Reuters ci dice che è iniziata ufficialmente la verifica del vaccino cinese anche in Europa, quindi vediamo cosa succederà, che è una copertura fra il 50 e il 90%, che è una forbice che secondo
c'è l'EMA che sta
dire...
in tutti i giorni esaminando il dossier, forse avremo il vaccino cinese anche.
Forse avremo anche il vaccino cinese.
Sarà contento Putin che privilegiamo il vaccino cinese rispetto a quello russo?
Chi può dirlo? Allora, c'è un altro aspetto velocissimo, ci passiamo da euroactive.com, dove Michelangelo Cocco, che ha un cognome sardo, ma è un grande analista di cose mondiali e asiatiche. Lui ci dice che stiamo perdendo un treno perché la UE, l'Europa, che ha una mancanza di guida internazionale, sta perdendo il treno con la Cina perché si sta allineando alla linea di Biden di mollare la Cina, però perdendone anche tutti i vantaggi perché non è in grado di governare questa grande opportunità. Avevamo letto anche di un porto italiano che i cinesi hanno contribuito a costruire, e insomma tutte le cose di cui abbiamo bisogno, anche le parti.
Siamo poco cinofili.
Sì, no, in generale non siamo capaci di governare, insomma, questi cambiamenti,
questi grandi fenomeni.
Vi invito a leggere anche dal Washington Post un articolo su di Perspective: We can begin to imagine life after the pandemic. Un bel ragionamento di Washington Post sullo sforzo che dobbiamo fare ora per immaginare la vita dopo la pandemia, perché non possiamo continuare a parlare della contingenza, non possiamo continuare a parlare del problema che pure esiste, dei vaccini, dei contagi, delle cose, ma dobbiamo anche preparare una vita.
A me piacerebbe pensarla come era prima della pandemia. Già quello mi basterebbe. Torniamo a prima della pandemia, che io non mi lamento.
Io sono, come si chiamava quello di Nanni Dumeu? Pino Mereo. Quello che è passato non torna più.
Non
mi
torna
dispiace.
Più. Ai.
Ragazzi, facciamo una pausa musicale, poi torniamo in studio per chiudere la puntata. Do It Fluid, loro sono Blackbirds. Uno dei groove più conosciuti e più utilizzati anche dai produttori hip hop, questo dei Blackbirds. 8:55, quindi 5 minuti alla fine, un concentrato di notizie.
Guarda,
per chiudere il programma.
Esatto, la coda la diamo con prendiamo questa nota dall'Internazionale, che ha aggiornato ieri appunto sulla vittoria del Partito Popolare alle elezioni della regionalità della comunità
di Madrid.
Insomma, la uscente Isabel Ayuso ha stravinto, stracciando.
Sì, da sola ha preso più voti di tutte le opposizioni. Non ha bisogno neanche dell'apporto dell'ultradestra di Vox per governare, gli basta l'astensione, e la sua vittoria l'ha fatta nel segno dell'apertura, perché Madrid, ricordiamolo, è
quello,
quella città
ha vinto per quello,
che
infatti
non ha mai chiuso, che ha sconfitto la pandemia. Adesso è semplicistico dire sconfitto, però è arrivata a una situazione di relativa tranquillità.
Ma in che maniera?
Senza aver mai chiuso i teatri, senza aver mai chiuso i cinema,
ma
senza
possibile?
Aver mai chiuso i ristoranti, senza aver mai chiuso i bar, responsabilizzando le persone su come si debba convivere con la pandemia, che è quello che dovremmo imparare noi in questo momento. Immagino.
Beh, pazzesca questa roba qua.
È pazzesca. Io ho degli amici che vivono lì, dei colleghi, dei cantanti che vanno a teatro tutti i giorni, e c'è un protocollo, cioè si entra al 50% della capienza, si indossa la mascherina, ci si
Evidentemente funziona.
Funziona così,
è inutile.
Sì, ma ci sono dei casi che andrebbero studiati meglio. Cioè, io non capisco come in un mondo globalizzato non si impari dall'esperienza degli altri. C'è il caso del Portogallo ugualmente. Il Portogallo aveva una situazione tragica fino al periodo natalizio, uguale a quella italiana se non peggio. Oggi c'ha un morto al giorno. E anche là è bastato applicare delle norme molto semplici di distanziamento e di comportamento senza fare chiusure, coprifuochi o cose radicali come quelle che sono state fatte qui da noi. Quindi dovremmo imparare dall'esperienza di questi paesi.
Sì, bisognerà anche forse iniziare a sentire qualcuno dei nostri amici che vive in Portogallo, che vive in Spagna, e fare dei raffronti. Probabilmente non lo so, lancio qua un'idea, magari facciamo un approfondimento.
Beh, sicuramente, guarda, la campagna vaccinale in Spagna e in Portogallo va più o meno come va in Italia. Non sono dei campioni di velocità alla tedesca, per intenderci, o all'inglese, neanche lì. Ha funzionato molto bene quella cosa di cui abbiamo parlato con vari nostri ospiti, da Sergio Marracini, sì, che è l'epidemiologo del centro Covid di Smirionis. Nei giorni scorsi ne abbiamo riparlato anche con il nostro amico Chico Fresu. Insomma, il tema è responsabilizzare le persone. Gli operatori sono i primi ad avere interesse. Chi gestisce un teatro è ovviamente interessato a fare in modo che non si ammali la gente quando viene a vedere uno spettacolo. Quindi, responsabilizzando chi gestisce i teatri, ristoranti, i locali, i negozi, tu hai un maggiore controllo del territorio.
Fammi dire una cosa, che in Italia il vero problema è stato che la classe politica che ha gestito la parte iniziale della pandemia era molto debole sotto tutti i punti di vista. Si è affidata totalmente degli illuministi, degli esperti, dei vari Gali, tutta questa gente qua, che ovviamente non gli è sembrato neanche vero di portare l'acqua al proprio mulino.
Anche se
blocca tutti in casa,
scusa,
tutti fermi, il medico cosa ci dice? Sta a casa.
Scusate un attimo, però l'estate incosciente che ha fatto il governo Conte 2 con senza tracciamenti, quando avevamo dei numeri,
quello è venuto fuori il...
E mica glielo diceva Galli, cioè loro hanno preso di loro sponte l'idea.
Galli gli avrebbe detto lasciare a casa anche d'estate,
esatto,
però voglio dire,
esatto.
Sì, così come qualcuno ci prova ancora a dire questa roba. Ecco, e questo è il problema, uno dei problemi secondo me è proprio lì.
Abbiamo perso una grande occasione di far crescere il paese, il senso di responsabilità del paese, cosa che invece altri paesi evidentemente hanno saputo fare meglio di
meglio.
Noi, e oggi ne raccolgono i frutti anche in termini elettorali, perché guardate che il successo di questa signora a Madrid,
certo,
è un successo senza precedenti. Cioè, gente gli sta dicendo grazie. Cioè,
l'hai citato prima, una persona come Cacciari, che è una mente pensante, avrebbe forse indirizzato lo Stato verso una direzione diversa, appunto.
Ha detto, ma che senso ha? Che senso ha che continuiamo a spostare le lancette? Stiamo discutendo ancora oggi, i giornali sono pieni di titoli sul coprifuoco alle 23 o alle 22. Il tema non è quello, non è dare un'ora di più di permesso al bambino.
Il problema è educare i bambini, dare dei metodi e delle responsabilità per cui si sta aperti quanto si deve stare aperti.
Certo. E forse anche i giornali andrebbero educati un po' meglio
prima a proposito del link pericolosissimo tra magistratura e stampa. Il link tra politica e stampa è forse peggio.
Peggio, perché veramente ci beviamo tutto, o meglio, chi sta nei giornaloni.
C'è questa retorica, narrazione collettiva dove tutti parlano delle stesse idiozie e si dimenticano che il problema è un altro.
E non si pensa più.
Va bene, noi cerchiamo di pensare, lo facciamo ogni giorno tra le 8 e le 9, tra le 13 e le 14 in replica. Questa è Extra Live, Radio X. Io ringrazio Giovanni Follesa, ringrazio Gianluca Floris
e noi ringraziamo Sergio Benoni.
Evviva Sergio!
Ringraziatemi, grazie. Allora, è arrivato il momento di mandare la sigla, di lasciarvi agli altri programmi e alla musica di Radio X. Noi ci ritroviamo qui domani per un'altra puntata di Extra Live.
Grandi e vaccinati.
Ciao ciao
ciao
ciao ciao, ciao, ciao.
Extra